Jennifer ha avuto una visione
Niente, io ho visto un fiume che c'era una barca a vela e questa barca a vela camminava e nonostante c'erano dei sassi questa barca non inciampava e Dio mi diceva che comunque noi siamo come una barca a vela, sarà Lui a guidarci col suo vento. La barca non viene determinata dal mare o dal fiume, ma dal vento. E credo molto forte che molti di noi aspettano delle risposte da parte di Dio e Dio ci guiderà, sarà Lui a parlarci, sarà Lui a darci le parole di cui noi abbiamo bisogno.
Stamattina mentre eravamo in preghiera, io vi ricordo che ogni mattina abbiamo la preghiera alle 6:30 alla Quercia. So che molti si svegliano alle 6:30 ma non riescono a trovare la Quercia. Se la Quercia non va da voi, voi andate alla Quercia. Mentre stavamo pregando stamattina, il Signore mi ha detto alcune cose, tra le quali una, credo una cosa importante, cioè mi diceva: non c'è niente di più potente sulla terra di una persona che ascolta la sua voce e la mette in pratica. Una persona che si dispone ad ascoltare la sua voce, ad obbedirla, porta il regno di Dio sulla terra in manifestazione e permette al cielo di baciare la terra. Fratelli, noi siamo la conseguenza delle nostre scelte, non delle scelte di qualcun altro. Noi possiamo decidere se vedere la gloria di Dio oppure no, sta a noi. Non date colpe, non diamo colpe a nessuno, né chiese, né pastori, né comunità, né famiglia, né fratelli, né parenti, zii, nipoti, atti, cane. La responsabilità è nella vita di ognuno di noi. Io so che se cerco Dio con tutto il mio cuore, Dio si manifesta. Io so che se sto ad ascoltare la voce di Dio, Lui mi parla. E io so che se ubbidisco alla sua voce, io vedo la gloria di Dio ogni giorno. Ogni giorno Dio può parlare alla mia vita, ogni giorno Dio vuole parlare alla mia vita. E non c'è niente di più potente sulla terra di una persona che si dispone ad ascoltare la sua voce e ad ubbidirla. Quella persona porterà in manifestazione il regno di Dio e vedrà il cielo sulla terra.
Amen.
È così. È così. Dì alla persona accanto a te: la responsabilità è tua. La responsabilità è tua. Vedete, troppo spesso troviamo scuse per la nostra apatia. Troppo spesso troviamo scuse per la nostra freddezza. Se avessi quella comunità, se avessi quel pastore, se potessi andare alla scuola biblica, se potessi, se avessi, non se farei come... Troviamo, noi siamo straordinari a prenderci sempre delle scuse, a trovare delle scuse, ma dovremmo essere abbastanza straordinari a prenderci le nostre responsabilità.
Amen.
Vuoi vedere la gloria di Dio? La responsabilità è tua e di nessun altro. That's it, dicevano a Catania. That's it. Ok, that's it. Il grande Ferruccio Parrinello, dai, benedicici ed edificaci.
Cioè, passa attenzione, forse potete spegnere la
Ciao a tutti.
Oggi facciamo biologia.
Oggi non facciamo biologia. Oggi facciamo chimica. Parliamo di chimica di Dio. Una sorella stamattina mi ha detto: non sapevo che stamattina avresti predicato tu. E io ho detto: veramente neanche io. Però è così. Io credo fermamente che ognuno di noi ha nel cuore un deposito da parte di Dio, e in ogni momento noi siamo in condizione di poter dire qualche cosa. Vorrei ripartire da Geremia 1. Ormai è il caposaldo, voglio scuotere con questa frase. È velocissima, ci mette un attimo, con una lente poi. Ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca, vedi, io ti stabilisco oggi sulle nazioni e sopra i regni per sradicare, demolire, abbattere, distruggere, costruire e piantare. Oggi parlerò d'amore, voglio parlare d'amore, voglio parlare del perché noi siamo qui, del perché noi viviamo, del perché noi siamo stati e siamo il frutto dell'amore di Dio. Noi quando amiamo una donna, ci sposiamo, facciamo dei figli che sono il frutto dell'amore. E Dio ha scelto di fare dei figli che siamo noi e siamo il frutto del suo amore. In molte parti della scrittura troviamo versi che dicono Dio è amore. Abbiamo due definizioni forti di Dio e sono: Dio è amore e Dio è luce. Dove c'è luce non ci sono tenebre. E dove c'è amore non ci può essere nulla che sia opposto e contrario. Noi siamo il frutto di quell'amore, ma abbiamo ancora oggi necessità di capire cosa vuol dire amore ed amare. Noi amiamo molto le regole, le amiamo talmente tanto che Dio ha dovuto fare un Antico Testamento pieno di regole affinché capissimo che le regole non ti cambieranno mai. Una buona regola può seppellire una cattiva abitudine, ma non potrà mai portare in te una buona attitudine. Noi abbiamo necessità di attitudine. Abbiamo bisogno di un cambiamento profondo che Dio vuole e può produrre se noi glielo permettiamo. Ma per avere questo cambiamento in noi abbiamo necessità di amare quel cambiamento. Abbiamo necessità di desiderare profondamente un cambiamento che Lui può produrre e nessun'altra cosa al mondo può produrre. Quando io cercavo Dio molti anni fa, vi sto parlando degli anni 80, l'ho cercato in tutte le maniere, in tutti i posti possibili dove si potesse trovare il metafisico. Ero diventato astrologo e praticavo training autogeno e praticavo quelle che erano le prime norme della New Age che poi si è manifestata nel tempo. E una volta, preso dai miei dolori interiori, perché soffrivo come un cane, io già a 13 anni prendevo psicofarmaci, e cercavo una soluzione, dicevo: deve esserci una soluzione alla mia vita, qualcosa che mi permetta di vivere un'interiorità serena, deve esserci in questa vita, e cercavo dovunque. Un giorno passeggiavo per strada e vedo dei cartelli, c'erano due guru, due insegnanti di yoga, e c'era scritto: vieni domenica a questo incontro, troverai la tua pace. Io di corsa ho detto: ecco, sarò il primo lì dentro. E sono andato lì fiducioso, speranzoso di trovare finalmente la risposta al mio dolore, la risposta ai miei perché. E andai lì prima che cominciasse l'evento. Entrai in questo cinema, era un cinema, mi misi a sedere, era vuoto il posto, era vuoto, c'ero solo io. E poi vedevo dietro al palco, sapete, c'è la porta dove ci sono gli addetti ai lavori, e quindi questi due yogi, questi due guru, che stavano litigando. E io ho detto: ma questi mi devono portare pace a me. Ripresi le mie cosine e me ne andai via disperato. Disperato. Promettono tutti cambiamenti, amore, ma c'è uno solo che può dare amore, ed è Dio. Ed è Dio. Dio è amore. Dio ti ama, virgola, ma tu ancora non lo hai realizzato appieno. Ci sono dei momenti nella nostra vita in cui Dio si rivela in un modo particolare, non perché lui prende più caffè o meno caffè la mattina, quindi dice oggi mi rivelo più facilmente o più profondamente, ma ci sono dei momenti in cui noi siamo più predisposti a sentire quell'amore. E quando ciò avviene, quando lui ci parla al cuore, noi saltiamo, come è scritto, come vitelli di stalla. Quante volte vi è capitato di saltare dalla gioia per la presenza di Dio perché Dio vi ha dato una risposta che sapete che viene da Lui perché non poteva venire dalla vostra testa? E il desiderio di Dio è comunicare costantemente con noi, costantemente. Dio è una radio accesa che trasmette 24H. Chi di noi non si è mai svegliato di notte e ha sentito Dio parlargli in preghiera? Chi di noi non si è svegliato la mattina presto e ha sentito Dio parlargli in preghiera, o il pomeriggio dopo pranzo sotto la doccia o nella vasca da bagno? Dio parla sempre, è una radio accesa. Se non lo senti, sei sintonizzato altrove. Dio per questo non ti punta il dito. Dio ci sta addestrando, ci sta insegnando a capire il suo cuore paterno. Abbiamo bisogno di rivelazione della sua potenza, della sua presenza, della sua grandezza e del suo amore, perché le cose di Dio non arrivano all'istante, sono progressive. Sono progressive. Quello che capisci oggi è un pochino di più di quello che hai capito ieri, e quello che capirai domani è più di ciò che hai capito oggi, e ci sarà sempre questa evoluzione, questa crescita nella tua vita. Fino a quando regnerà in te una tranquillità estrema che è data dal conoscere il cuore paterno di Dio. Dio ti ama.
Amen.
Sembra retorica, ma la verità è che Dio ti ama.
Amen.
Ha fatto tutto per te e farà tutto per te. Torniamo al concetto delle regole. La verità è che, al contrario, noi amiamo Dio, ma non amiamo dipendere da Lui, perché dipendere da qualcuno ti fa sentire prigioniero a volte, ti fa sentire che se Lui non ti dice cosa fare, tu non puoi farlo, allora rimani in una situazione in cui vorresti dipendere da Lui, ma in realtà non vuoi. E passiamo dei momenti penosi perché ci manca la sua guida, ma la sua guida porta chiarezza, porta luce, porta verità. Noi oggi abbiamo necessità di capire più a fondo le cose di Dio, abbiamo necessità di interpretare il pensiero di Dio. Noi amiamo le regole perché le regole ci rendono indipendenti. Io ho una regola, se mi attengo a quella nessuno mi può dare fastidio, sono giusto. Questa è una falsa concezione. La giustizia dell'uomo non è data dalle regole, ma è data dall'attitudine del cuore. E io voglio dimostrarvi questa mattina alcune cose prese dalla scrittura alle quali non abbiamo mai dato troppa importanza e magari non abbiamo fatto caso. Se gli occhiali mi aiutano e mi consentono di leggere, ci proviamo. C'è una prima cosa che vi voglio leggere, una cosa che notavo proprio qualche giorno fa e sono rimasto un po' così, ho detto caspita, sono 30 anni che sono credente, 28, leggo la Bibbia da una vita, non avevo mai notato questa cosa. Ci sono due Giuseppe importanti nella Bibbia, una importante tanto perché era un sognatore e una importante poco perché appare un attimino lì e poi appare soltanto nel presepe a Natale per chi lo fa. Ed è Giuseppe, Giuseppe di Maria, il marito di Maria. E c'è una cosa molto bella in Matteo 18-19, se lo volete prendere così rubo anche un po' di tempo perché non essendo preparato devo inventare del tempo, scherzo. Prendetelo, prendetelo, Matteo capitolo 1. Matteo 1, 18 e 19, è la nascita di Gesù. E dice così: la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe e prima che fossero venuti a stare insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo marito, che era uomo giusto e non voleva esporla a infamia, si propose di lasciarla segretamente. conosciamo questo passo, l'abbiamo letto centinaia di volte, è una storia che conosciamo molto bene, la nascita di Gesù in qualche modo ci rappresenta e per alcuni diventa un punto fermo della vita spirituale perché poi appunto si fa il presepe, ma c'è qualcosa di racchiuso in questi pochi versi che ha un'estrema importanza, un'estrema importanza. Allora, voi sapete che una donna adultera per gli ebrei poteva essere lapidata, sbaglio Corrado, è vero? Una donna adultera poteva essere lapidata, comunque doveva essere lapidata, doveva essere lapidata. E questa non era una legge così, era una legge che in qualche modo era trasmessa di generazione in generazione, era la legge che loro intendevano fosse la legge di Dio e vi erano sottoposti a quella legge perché ti rendeva giusto. La legge di Dio, la legge scritta, tutto quello che fu scritto prima di Cristo era legge e andava rispettata perché era il modo di essere giusti davanti a Dio per gli ebrei. Quindi Maria, in teoria, andava denunciata e lapidata. Provate un attimo a immaginare, perché noi a volte vediamo il Vangelo come una favoletta, come i libri dei bambini, no? E tutto è scontato, tutto è chiaro, tutto è così, ce lo raccontano dalla vita, l'abbiamo letto una vita, e quindi lo diamo per scontato. Ma in realtà proviamo ad andare indietro nel tempo. Facciamo un salto di 2000 anni a ritroso. Ah, a ritroso vuol dire all'indietro, se no dicono che parlo complicato. E andiamo al tempo di Giuseppe e Maria, uomini, un uomo e una donna di Dio, promessi sposi. A un certo punto succede qua la fracca. Qualcuno dice, ah, Peppi, Maria è incinta, ma tu non l'hai mai toccata, quindi come la mettiamo? Cosa avreste fatto voi? Immaginate che vostra moglie domani mattina vi chiama e dice, tesoro, ti devo parlare, sono incinta. E tu dici, ma noi non abbiamo rapporti da 6 mesi. Mi auguro di no, per voi. Cosa faresti? Come vedresti questa situazione? Qualche sincero sta prendendo, insomma, e chi è stato? Di certo non è stato lo Spirito Santo, questo è un fatto unico nella storia del mondo, è ripetibile, di certo non è stato lo Spirito Santo. Ognuno di noi si appellerebbe a quell'evento per dire vattene via, non ti voglio più, qualsiasi cosa, ma di certo non la prenderemo bene. Ma qui c'è un aspetto della bellezza di Giuseppe che la scrittura ci definisce. Giuseppe era un uomo, scusate a mezzo chiale, un uomo giusto, era un uomo giusto e non ha fatto ciò che era giusto fare per la legge ebraica. È andato oltre la legge, perché c'era una legge d'amore che lui aveva compreso da parte di Dio, che non era legalismo, ma era il cuore paterno di Dio. Noi abbiamo necessità di entrare in quel cuore paterno che va oltre una legge scritta, perché c'è una legge più forte di una legge scritta, che è la legge dell'amore di Dio. È una legge che è più importante, scavalca qualsiasi regola e non è una legge di buonismo, è una legge d'amore. Dovremmo imparare cosa vuol dire amore, amare. Io dico sempre, amare e fare naufragio in due, avere una sola scialuppa e lasciarla alla tua compagna. Questo è amore. Dio ci ha amati di quell'amore e vorrebbe che noi vivessimo con questo concetto d'amore. Sappiamo tutti che Gesù è venuto per darci amore, ma anche per essere chiave interpretativa dell'amore di Dio, perché fino all'Antico Testamento noi non ci avevamo capito nulla, perché sembra un Dio schizofrenico, ma non lo è, perché incitava il popolo ad uccidere, incitava il popolo alla violenza molte volte, tant'è che i non credenti dicono bello il vostro Dio, ma guarda nell'Antico Testamento come spingeva a fare del male. Gesù nel Nuovo Testamento ci porta una chiave interpretativa e ci fa capire il concetto di Dio, di amare. Gli ebrei avevano un'infinità di regole. In giorno di sabato, ad esempio, non potevano fare moltissime cose, neanche le cose giuste da fare. Mi diceva qualcuno ieri, forse mia figlia, che un ebreo se investe qualcuno in giorno di sabato non lo soccorre. Capite? Il dramma di una legge. Il dramma di una legge, regole, cosa che Dio non è. Dio fa un salto oltre e vuole rivelarci il suo amore. Vi leggo qualcos'altro, ho tanti punti fermi e ve ne darò alcuni. Vediamo un attimino. Intanto Proverbi 4, 23. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso procedono le sorgenti della vita. Il cuore è l'organo più importante del corpo. Se il cuore si ferma, la vita si ferma. Chi mi conosce bene lo sa, io ho perso mia mamma da 2 settimane e praticamente posso dire di averla vista morire in una situazione poco felice di sofferenza, di agonia. E l'ho vista viva, ma che stava male, e l'ho vista dopo, appena morta. E vi posso garantire che un cuore che si ferma è uno spirito che viene reso a Dio, perché è una cosa bellissima. Mamma, nel momento in cui è morta, lei che non respirava più, non aveva più capacità polmonare, ha fatto 3 lunghissimi respiri che non poteva fare da mesi, e ha reso lo spirito a Dio. Mamma era credente. Il momento in cui il suo cuore si è fermato, nel giro di 5 minuti, la stessa persona identica era trasformata, era un oggetto inanimato, mancava la vita in lei, erano cambiati i lineamenti. Noi siamo vivi grazie a quell'amore di Dio. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso procedono le sorgenti della vita. Il cuore spirituale è l'organo più importante che noi abbiamo. Il cuore ti fa interpretare la vita in un modo diverso, come non potresti fare con tutta la conoscenza teologica del mondo. La conoscenza teologica gonfia la testa, la presenza di Dio gonfia il cuore e lo rende grande. Noi abbiamo bisogno di un cuore grande che ci porta a capire, a entrare in relazione con gli altri. È un po' di tempo che sento nel cuore il concetto di amicizia, fratellanza, e Dio sarebbe potuto definire, Gesù sarebbe potuto definire unità. Tu sei l'unità 4, tu la 6726, tu la 8000, ma il fatto che si definisce fratelli è perché lui vuole che noi abbiamo una relazione diversa e particolare. Io devo poter desiderare di starti accanto, sentire il tuo odore, sentire il tuo respiro ed amarti per quello che tu sei. E voglio e pretendo di essere amato allo stesso modo, perché in questa maniera noi innestiamo il processo che Dio ha innescato amando noi. La verità è che Dio vuole che noi abbiamo questo rapporto di dipendenza, interdipendenza e di amore. Matteo 12:1-8. In quel tempo Gesù passò il giorno di sabato per i seminati, e i suoi discepoli ebbero fame e presero a svellere delle spighe e da mangiare. E i farisei, veduto ciò, gli dissero: ecco, i tuoi discepoli fanno ciò che non è lecito fare il giorno di sabato. Ma egli disse loro: non avete voi letto quel che Davide fece quando ebbe fame, egli e coloro che erano con lui? Come egli entrò nella casa di Dio e come mangiarono i pani di presentazione al Tempio, i quali non era lecito di mangiare né a lui e né a quelli che erano con lui, ma solo ai sacerdoti. Ovvero, non avete voi letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel Tempio violano il sabato e non ne sono colpevoli? Ora vi dico che v'è qui qualcosa di più grande del Tempio. E se sapeste cosa significhi: voglio misericordia e non sacrificio, voi non avreste condannato gli innocenti. Perché il figlio dell'uomo è signore del sabato. Gesù ci sta dicendo: voi molte volte condannate degli innocenti. E questa parola non è solo per quel tempo, è anche per il nostro tempo. Noi molte volte con le nostre regole, con le nostre leggi, condanniamo costantemente degli innocenti. Siano non credenti, siano essi fratelli e sorelle. Noi condanniamo innocenti perché lavoriamo sulle leggi: questo si può fare, questo non si può fare, questo ti rende spirituale e questo ti rende profano. Noi abbiamo bisogno invece di una autonomia interpretativa che ci è data dalla sua presenza, che dà al nostro cuore saggezza e capacità di interpretazione. È una grossa responsabilità,
ma è un passo che noi dobbiamo fare se non vogliamo rimanere schiavi, schiacciati e legati da regole su regole, precetti su precetti. Fino a poco tempo fa pensavo che le battaglie più grosse fossero fra israeliti e palestinesi, e invece ho scoperto che le più grosse sono tra evangelici su Facebook. Sono sempre in conflitto, sempre in guerra. Potevo dirlo? Dovevo dirlo. È una realtà. Le diatribe più grandi sono proprio in mezzo a noi, proprio come dicevamo l'altra volta, per interpretazioni, cavilli, e scorrono fiumi di sangue per un tatuaggio, per un orecchino, per qualsiasi sciocchezza, quando il messaggio di Dio è: voglio misericordia e non sacrificio, voglio misericordia e non sacrificio. Allora vediamo che vengono fatte delle parti, delle porzioni di versetti, di passi, vengono spolpati come il pollo per farci l'insalata, e si prendono soltanto quelle che a noi, dal nostro punto di vista, sembrano giuste. Una cosa terrificante che sta schiacciando il regno di Dio è l'etnocentrismo. Se io sono del sud ho una mentalità e la do per biblica, se io sono del nord ho un'altra mentalità e la do per biblica, perché è il mio punto di vista. Qualche sera fa era un culto in casa di amici fuori Roma, è uscito fuori un argomento che sta spopolando su tutti i rotocalchi evangelici: il tatuaggio. E stavano scorrendo fiumi di sangue. Ho visto persone togliersi il saluto quella sera andando via, e ho visto la verità con gli occhi di una persona che alla fine ha detto: no, a me non mi piace. E lì sono stato felicissimo, ho detto: ecco, vedi come funziona, a me non mi piace, non mi interessa quello che pensa Dio al riguardo, è che a me non piace. E allora la faccio diventare legge di Dio. Noi dobbiamo imparare ad essere scevri dai nostri personali pregiudizi, perché Gesù li ha smantellati tutti. Gesù è venuto e ha smantellato tutti i pregiudizi, tutti. Allora, con pazienza, ho preso Levitico 19 e ho fatto leggere il passo a questa sorella e ho detto: tu mangi carne? Oh, io, mi piace tantissimo, stasera facciamo barbecue, bene. Sai che qui è scritto che non si può mangiare carne al sangue? Dice: ma io la cuocio bene. Io l'ho spiegato: ma guarda che la carne, per essere senza sangue, deve essere carne kosher, deve passare un procedimento sullo sgozzamento dell'animale, va preso a testa in giù, come fanno gli ebrei, quindi tu stai trasgredendo la legge. Levitico 19 dice: non mangerai carne. Poi dice anche: non indosserai capi con due filati diversi. Vi posso garantire che le vostre camicie, dove è scritto cotone 100%, contengono almeno 5% di acrilico, perché altrimenti non si stirano. Ok? E così, nello stesso passo di Levitico 19, ci sono un'infinità di regole che nessuno di noi si sognerebbe mai di rispettare. Mai di rispettare. Eppure a fine di quel passo, Levitico 19, se volete lo prendiamo, ci andiamo a divertire, ci sono delle cose astruse, folli, e alla fine dice: tutte queste regole voi dovrete metterle in pratica. E io dico: Dio ci stava dicendo, non gliela farete mai. Entrate nel concetto d'amore che è oltre qualsiasi tipo di regola. È oltre qualsiasi tipo di regola. Imparate a prendere la responsabilità di discernere insieme al cuore paterno di Dio e a fare delle scelte che vengano non da una legge ma da un cuore, perché il cuore è molto più grande di qualsiasi legge. Mi rimetto io in chiaro. Etnocentrismo, ecco, parlavo di etnocentrismo, che vuol dire partire dal punto di vista della tua etnia, cioè io sono italiano, la penso in un modo perché sono italiano, tu sei svedese, magari per te andare al culto con una minigonna così è normale, perché lì è normale, non scandalizza nessuno, ma neanche nessuno si altera, si eccita, perché è normale per loro. Conosco una chiesa a Roma dove il pastore esige che le sorelle, appena comincia il culto, debbano mettersi il maglioncino legato qui per coprire il sedere, perché se no dice: tu mi distrai il fratello, perché quello ti sta dietro e mentre sta adorando Dio ti guarda il sedere, il fratello tu lo stai distogliendo. Ma io dico: se quel fratello si distrae per non sedere, forse non è neanche salvato, o forse ha bisogno di crescere ancora, lascialo crescere. 4 culti guarderà il sedere della sorella. è stata una sovrapposizione con la parola culto, sono onesto. Io dico che quattro volte guarderà il sedere alla sorella, la quinta volta probabilmente, se... vi racconto due barzellette, dico che quattro volte probabilmente sarà distratto dal sedere della sorellina o dalla sua minigonna, la quinta forse sentirà il bisogno di andare al culto per adorare Dio, e quel concetto passerà in secondo piano, perché la sua attitudine non rimarrà legata al sedere della sorellina. Ok? Etnocentrismo. In Africa avvengono, c'è qualcuno che si chiama Giacinto qui in mezzo? Giacinto, c'è un Giacinto qui in mezzo?
C'è su internet.
Qua non c'è, quindi posso... No, perché lui si scandalizza, quello che sto per dire si scandalizzerebbe. Allora, in Africa ci sono culti dove le donne, in alcuni posti, fanno il culto a seno nudo. Il culto a seno nudo, perché per loro è normale. Lo credo fermamente. Scusate, non vi distraete, perché il concetto è molto più importante dell'ilarità che può suscitare. Il problema grosso non è che loro facciano un culto a seno nudo, il problema è grosso è che Dio le guarisce e non si scandalizza affatto. Conosco sorelle che hanno ricevuto il battesimo dello Spirito Santo completamente nude sotto la doccia e Dio non si è vergognato. È l'attitudine del cuore. Io non vi sto dicendo di togliere i sani costumi, non mi fraintendete, perché qualcuno una volta mi ha accusato, mi ha detto no, qui c'è tutto un discorso dietro, tu istighi le cose. No, io non istigo nessuno. Se vi fa piacere, se vi state comodi, comprate delle gonne fino alle caviglie, tanto la vostra santità non è data da sopra sotto al ginocchio, la santità è del cuore. Puoi essere provocante con una gonna fino alle caviglie e puoi non essere provocante con dei shorts corti così. Non è un problema esteriore, è un problema interiore, è un problema del cuore. Gesù ci insegna un modo nuovo di vedere le cose. Chi mi conosce, io uso spesso questo esempio perché è stata una rivelazione che Dio mi ha dato proprio sulla legge e sulla legge del cuore, e mi ha fatto capire che la legge di Dio, che va oltre, è un modo giusto di concepire, non è un punto di vista arbitrario. Ve lo dimostro subito, un esempio che chi mi conosce mi ha già sentito fare. Io sono un ladro, voglio entrare dentro un appartamento, prendo un bel piede di porco, comincio a forzare la serratura, spacco tutto, entro dentro, arriva la polizia e mi arresta. Effrazione, scasso, furto, eccetera, eccetera. Ed è giusto, la legge deve farlo. Invertiamo il parametro. Io sono qui alla finestra, guardo alla palazzina di fronte e mi accorgo che al primo piano c'è una giovane donna che sta preparando una corda e uno sgabello per togliersi la vita. Io scendo di questa le scale, esco dal mio portone, entro nel portone di fronte, vado dove abita lei e con lo stesso piede di porco sfondo la porta, l'apro, entro dentro e le salvo la vita. Ho commesso lo stesso reato. Nel primo caso la legge mi arresta, nel secondo caso sapete cosa fa? Un applauso. Perché l'articolo 54 del codice penale, si chiama scriminante o causa di forza maggiore, prevede che se io sto facendo qualcosa che è giusto oltre la legge, io posso farlo e rimane lecito. E Gesù ci chiama a fare tutte queste cose oltre la legge, che sono lecite e sono piene dell'amore di Dio. Dio ci chiama a fare cose oltre la legge, ci chiama a infrangere la legge con la legge più grande, che è la legge dell'amore. È una legge dove nessuno può fermarsi, perché lo attesta da se stessa. È più grande di una regola. Vi dimostro un'altra cosa, anche su questo chi mi conosce lo sa, un esempio che io uso molto spesso e il mio fratellino Corrado, anche lui so che lo usa. Io vi voglio dimostrare che la legge di Dio, la più ferrea, se ha una connotazione giusta, non è imputabile come peccato. Donne sposate, alzino la mano. Voi sapete bene che una donna sposata che si fa toccare da un uomo che non è il marito non è una bella cosa, giusto? È una donna adultera, giusto?
Perché solo se uno la tocca?
Se uno la tocca, capisci a me? Aspetta, te lo dico, aspetta. Non ho usato la giusta mimica facciale, aspetta, ripeto. Ho sbagliato la mimica facciale, devo fare se un altro uomo la tocca. Scherzi a parte, se un altro uomo la tocca, ovviamente è un peccato, è adulterio, giusto? Siete d'accordo? Vi posso dimostrare che non sempre è così? Quante di voi si fanno toccare dal proprio ginecologo? Capite qual è il concetto? Il ginecologo che ti tocca ha un mandato d'amore, nel senso che sta toccando te dal punto di vista medico e nel suo cuore non c'è malizia alcuna. Non è l'atto che rende il peccato, è l'attitudine del cuore. Lo so, è difficile questo concetto, fermatevi un attimo. Respiratelo a fondo. Ma non vuol dire, sta sempre tra l'altro. Capite cosa voglio dire? E non deve essere un fratello, guai. Ma questo è vero, queste sono regole imposte. Noi abbiamo dei siti che... Io vi prego, non mi fraintendete, io non vi voglio portare a un errore. Vorrei che capiste il concetto di quello che è peccato. Nei 10 comandamenti c'è scritto non rubare, ma se tu hai 4 bambini in Africa che stanno morendo di fame e hai una cesta di frutta che non è tua e non c'è nessuno, se tu rubi 4 mele e gli salvi la vita, non è rubare, non è peccato, perché sei oltre la legge, stai agendo su una legge d'amore. Stai agendo su una legge d'amore e noi dobbiamo imparare a prenderci la responsabilità di infrangere una regola sbagliata che non tiene conto dell'amore di Dio, che va oltre. Quando Gesù parla con la samaritana, fa una bella chiacchierata e poi dici: tu, quello che in cui stai adesso non è tuo marito, ma tu hai avuto 5 mariti. Ma non l'ha rimproverata affatto, perché sapeva che quell'incontro avrebbe cambiato radicalmente il cuore di quella donna. E quella donna un quarto dopo stava annunciando l'Evangelo ed era una peccatrice. Capite cosa voglio dire? Era una peccatrice, Gesù non l'ha accusata. Gesù ha lavorato su un cambiamento, sapeva perfettamente che parlando con lei avrebbe trasmesso un seme d'amore. Avrebbe trasmesso una nuova nascita, che non sono regole. Tu puoi rispettare tutte le regole del Vangelo, tutte, dalla prima all'ultima, ma potresti essere morto nei tuoi falli e nei tuoi peccati, perché l'attitudine del tuo cuore è quella, non è cambiata. Noi abbiamo necessità di un cambiamento che viene dall'alto. Noi siamo una generazione che viene da tante regole e abbiamo bisogno, se vogliamo veramente cambiare questo mondo, abbiamo bisogno di qualcosa che ci cambi non da fuori a dentro, ma da dentro a fuori. E c'è uno solo che può cambiare da dentro a fuori, ed è lo Spirito di Dio, è il suo Spirito. La sua parola ci dà delle indicazioni, ma non ci cambia. La sua parola dà delle indicazioni, ma non ti cambia. È un metodo che senza lo Spirito Santo è come una bella copertina senza il libro. Il libro è lo Spirito Santo, è lo Spirito di Gesù che cambia e trasforma la nostra vita. Dio ci sta chiamando a una dipendenza molto più profonda. Dio è stanco, è scritto da qualche parte, sono stanco dei vostri noviluni, dei vostri digiuni, delle vostre feste, dei festeggiamenti. Dio è stanco di tutto ciò che è liturgia. E molte liturgie, ahimè, purtroppo, sono dentro i nostri cuori. Io dicevo l'altra volta, noi abbiamo delle mappe mentali, abbiamo dei labirinti in testa, per cui se le cose passano in quel modo come noi le abbiamo preventivate va tutto bene, ma se non passano in quel modo è sbagliato. Non è spirituale, come diceva Corrado, noi abbiamo anche il viso spirituale o no. Ridiamo, scherziamo, poi quando... Stamattina sentivamo con Corrado una canzone bellissima, si intitola Scrivimi, di Nino Buonocore. Lui probabilmente non è credente, io non lo so, ma vi assicuro che entrava nel cuore come una spada, molto più di tanti canti cristiani. Molto più di tanti canti cristiani, era una poesia, era di una dolcezza estrema. Parlava di cuore, parlava di trasmissione, di affetto, di amore, parlava di rinuncia per un amore ideale, bellissima, bellissima. Il cuore di Dio è anche lì, non è soltanto dentro la scrittura, dentro quei 66 capitoli. Lì c'è una rivelazione massima, sicuramente, ma noi troviamo il cuore di Dio in tanti posti, in tanti piccoli gesti nobili, c'è la mano di Dio. E vi posso garantire che a volte Dio sta anche nella vita di un non credente e si manifesta dovunque trovi un cuore disponibile. Conobbi tanti anni fa un uomo di Dio meraviglioso, un inglese, Charles Sibthorpe, e lui disse: Dio è fedele alla sua parola al punto tale che se tu, senza essere credente, senza saperlo, ti stai muovendo su quel verso, su quell'idea, su quel concetto, Dio te lo avalla anche se non sei credente, perché lui onora il suo cuore, il suo modo di essere. Noi pensiamo che lo standard è quello, la veletta in testa, il culto tutte le domeniche, la gonna sotto al ginocchio e una serie di altre cose che mettiamo e mettiamo pesi, 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 quando la regola è una sola: amatevi gli uni e gli altri. Se noi realizzassimo profondamente questo concetto, posso dire una cosa? Forse l'unica cosa me lo fa Mauro e Corrado. Se noi applicassimo questo concetto, potremmo prendere la nostra Bibbia e buttarla via. E buttarla via. Perché lì, e lo dice Gesù, non lo dico io, è racchiusa la legge e i profeti. È tutto lì. Ama il tuo prossimo come te stesso. Se noi lavorassimo, vivessimo di questo, non ci sarebbero più ladri. Perché nessuno dovrebbe venire in una casa che non è la sua. Non ci sarebbero più governi che vi tolgono fino all'ultima goccia di sangue. Non si offenderebbe una persona, perché si vedrebbe se stesso e si direbbe: se lo faccio a te. Ok. Ah. Questo è un ibrido fra l'occhiale e la lente a contatto, perché avendo una molla laterale, quando li metto uno mi si schiaccia così. Quindi ho un occhiale e una lente a contatto. Voglio arrivare a conclusione con un paio di altre cose. Allora, la prima è una rivelazione che ho avuto qualche giorno fa e sembra banale, a me ha sconvolto. Dio mi ha rivelato qualcosa che... Se ti danno uno schiaffo, porti l'altra guancia. E su questo non ci piove, siamo tutti concordi nel dire che se ti danno uno schiaffo, tu è giusto che ti giri dall'altra parte e porti l'altra guancia. Idealmente, no? Non lo facciamo fisicamente, ma idealmente sarebbe giusto. Anzi, i più spirituali sicuramente lo fanno. I più spirituali sicuramente lo fanno, naturalmente è un parafrasare, non è la guancia, è un discorso legato al perdono, anche se ti offendono, porti l'altra guancia, vuol dire eccetera eccetera. Lo volete spiegato questo concetto? Per me è molto bello, se volete io ve lo spiego. Oh, va. Mi metto sotto la legge e lo ammonisco, eh. Allora, il Signore mi ha rivelato questo. Porgere l'altra guancia non vuol dire dare l'altra guancia se ti danno uno schiaffo, ma ve lo leggo così come mi è arrivato. Rinunciare al diritto di avere rabbia e rancore. Ve lo spiego meglio. Se mia figlia viene da me e mi dà un calcio nel sedere e io porgo l'altra guancia, io sto creando in lei un danno, lei non si saprà comportare. Io le sto facendo del male. Allora, in questo caso, io potrei addirittura ridarle lo schiaffo per fermare in lei una sensazione. È difficile questo concetto, lo so, non me ne assumo la responsabilità, prendetevela con lui perché da lui è arrivato. Porgere l'altra guancia vuol dire rinunciare al diritto di avere rabbia e rancore, ma la mia reazione, se diventa pedagogica per lei, io devo attuarla, anche se è una violenza su una violenza. Non prendetela per estremismo, rispondi allo stolto secondo la sua follia, come vi leggevo l'altra volta, che non debba credersi savio. A volte è giusto rispondere allo stolto secondo la sua follia affinché non si senta savio. E lo so che è difficile, questo concetto è difficile perché noi siamo radicati, il versetto dice porgi l'altra guancia, ti danno schiaffo, ed è giusto che porgi l'altra guancia. Però io vi dico, ci sono tante cose in cui siamo chiamati a derogare su un atteggiamento d'amore. La legge di fatto non porge l'altra guancia. Noi sappiamo che la legge è giusta, parlo della legge quella degli uomini, carabinieri, polizia, no? È scritto che Dio istituisce i giudici perché è bene così che ci sia un ordine, ok? Quindi se noi dovessimo applicare questo versetto a un bandito, hai fatto una rapina, ma ne fa un'altra, porgi l'altra guancia, invece no, va fermato, perché il suo atto genera malessere nel mondo, nella vita, no? Ok, è un atto sbagliato che si propaga. Quindi porgere l'altra guancia è un estremismo, a volte non va applicato. Non vi è piaciuto, però è così. Vi posso assicurare che è così. Vado a conclusione. Alcune cose non si capiscono subito, si capiscono nel tempo. Altri due concetti voglio esprimere e poi concludo. Uno è la sottomissione alle autorità. In chiesa noi sappiamo che ci sono le autorità della chiesa, la prima cosa che ti domandano quando ti conoscono, a chi sei sottomesso? È un classico. Ho avuto i peggiori nemici per via di questa domanda. A chi sei sottomesso? E io tante volte mi sono chiesto, Signore, ma è scritto sottomettetevi gli uni agli altri, ma è vero anche che ci sono ruoli, ministeri, bla 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 bla. E così mi sono messa a pregare, come tutte le volte che io ho un'incognita, ho qualcosa di cui non sono sicuro, siccome tutto ciò che non viene da certezza è peccato, io amo camminare non sulle sabbie mobili, su un terreno sicuro. E così ho chiesto, Signore, mi spieghi questo fatto delle autorità della Chiesa. Vi posso assicurare, a me piacerebbe adesso dire Dio mi ha risposto, ma noi siamo bugiardi, perché 9 volte su 10 diciamo Dio mi ha detto, è una bugia, Dio non ti ha detto. Molte volte noi proviamo solo delle sensazioni, sappiamo che è Lui, ma non è Dio che ti ha detto, perché Dio non parla ogni 30 secondi in modo chiaro e diretto. Io 30 anni di fede ho sentito 3 volte forse Dio parlare, manco sonoramente, frasi chiarissime nel cuore. Però dobbiamo essere onesti, dobbiamo anche smantellare queste cose. Dio mi ha detto, fa tanto folklore, Dio mi ha detto, no, Dio non mi ha detto. Però mi ha dato un'immagine mentale molto importante, mi è rimasta scolpita nella mente riguardo a questo discorso dell'autorità e della sottomissione reciproca. Intanto vi posso garantire che non è un titolo che dà l'autorità, ma è la funzione che tu stai svolgendo, non in funzione, scusate il bisticcio di parole, del titolo, ma per ciò che stai facendo in quel momento. E vi faccio lo stesso esempio che ho avuto da Dio. Incidente stradale, ferito a terra, arrivano i vigili, deviano il traffico, mettono le transenne intorno al ferito, ok? E chiamano l'ambulanza. Nessuno passa da lì perché ci sono i vigili e sono l'autorità assoluta. Nessuno si permetterebbe mai di spostare quelle transenne. Nessuno farebbe qualcosa non prevista dai vigili che stanno gestendo l'evento, perché sono l'autorità in quel contesto, sono la massima autorità. A un certo punto arriva l'ambulanza e scende un medico in giacca e cravatta con la sua borsetta. Il medico cosa fa? scavalca tutti, anche i vigili, e va a soccorrere, perché in quel momento la massima autorità diventa lui. Non c'è una massima autorità, c'è un ruolo che stai svolgendo in quel momento. Per questo Dio ci dice: siate sottomessi gli uni agli altri, siate sottomessi gli uni agli altri. Dico una cosa, ed è a favore di Corrado, ma non perché io e Corrado ci amiamo, se non fossimo eterosessuali forse ci saremmo già fidanzati. Ogni volta che andiamo da qualche parte a suonare, lui è il servo di tutti, perché di norma, secondo il pensiero comune, lui è la star cristiana, e lui il musicista e il cantante. Lui invece si sporca le mani con i cavi, risolve i problemi se un microfono non funziona, si carica le casse sulle spalle. E io quando lo vedo fare questo dico: ma è meraviglioso. Cioè, io che sono un batterista, me la tira un pochettino, perché te la tiri un pochettino? Sto suonando con Corrado Salmè, mica con pizze e fighi. E lui invece è meravigliosamente umile, è servo, ogni volta si fa servo di tutti. E dico questo per dire che per me lui è un esempio. E tutte le volte che un pochettino me la so tirata, ha detto: ma che stai a fare, scemo, vai a dare una mano, prendi i cavi anche tu. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Voglio concludere con un versetto che è importante, e vi prego, lo conoscete tutti questo versetto, lo conoscete molto bene, vi prego, scolpiamolo nei nostri cuori, scolpiamolo nei nostri cuori, portiamocelo oltre da adesso in poi. Probabilmente c'è già stato, ma la parola di Dio non smette mai di parlarti. Puoi leggere un versetto 10.000 volte, 10.000 volte aggiungerà qualcosa di nuovo nella tua vita. Il versetto è Romani 12. E dice così: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza qual sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Su questo verso si potrebbe fare un altro messaggio intero di almeno un'ora e venti, un'ora e quaranta, perché c'è tanto da sviscerare. C'è tanto da sviscerare. Ma prendiamo soltanto un paio di cose. Siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Non sta dicendo siate trasformati perché applicate un'infinità di regole che vi renderanno agli occhi degli altri dei santi uomini e delle sante donne di Dio, ma sta dicendo siate trasformati attraverso il rinnovamento della vostra mente. E una mente, per sua conformazione, non la rinnovi in nessun modo se non attraverso una nuova nascita e un lavoro che lo Spirito Santo fa 24H su ciascuno di noi, anche mentre noi dormiamo. Siate trasformati attraverso il rinnovamento della vostra mente. Allora tutti dicono: quando sono nato di nuovo io sono cambiato. Sì, in parte è vero. Paolo ci dice: le cose che prima odiavo adesso le amo, le cose che prima amavo adesso le odio. Ed è vero, io l'ho riscontrato nella mia vita. Io prima di convertirmi bestemmiavo. E quando mi sono convertito, ricordo una volta, accadde qualcosa che di norma mi avrebbe portato alla bestemmia. Non era un grosso bestemmiatore, sono sempre stato abbastanza educato, però è una realtà, scusate, abbiate pazienza. Qualche volta bestemmiavo. E dopo convertito mi accadde qualcosa che istintivamente mi avrebbe portato a bestemmiare, e accadde la stessa cosa, stava per uscire e poi sono andato in tilt, il mio computer non trovava il file con la bestemmia, qualcosa mi aveva bloccato, non potevo bestemmiare, non c'era il file, perché il rinnovamento della mente porta un cambiamento da dentro. Non mi sono sforzato di non bestemmiare, non potevo, non ci riuscivo. Non c'era proprio il documento nel cervello, non sapevo dove prenderla. Non sono più capace. Questa è la meraviglia della trasformazione della mente, è il non sono più capace di farlo. Non è che mi astengo dal, ci vogliono molti anni per cambiare tante cose. Io purtroppo alcune cose ancora non riesco, ci vuole tempo. Però alcune cose vengono rimosse immediatamente, subito. Per cui tu non riesci più a questo. Il punto cruciale, il punto più importante è questo qua. Siate trasformati attraverso il rinnovamento della vostra mente. Chiudo con un esempio per farvi capire, un esempio che io uso spesso. Io scrivo, il mio guaio è che scrivo tanto, studi biblici e tante altre cose, quindi mi ritrovo poi delle cose mie e è giusto anche che le utilizzi per fare degli esempi. Vi racconto un aneddoto personale per farvi capire esattamente che cos'è il cambiamento interiore, il rinnovamento della mente che Dio può fare in ciascuno di noi. Ero bambino, mi trovavo a casa, Corrado la conosce, mi trovavo a casa di una signora che stava imbottigliando l'olio di stagione, avevano appena fatto l'olio e lo stavano imbottigliando. Di norma quando andavo nelle casse di altri vedevo queste bottiglie che erano grasse, unte, sporche e non si riescono a pulire perché l'olio, come si dice, unge. Ed è difficilissimo pulirlo, soprattutto da una bottiglia con il collo stretto dove non ci puoi mettere dentro le mani con la ramina. E così a casa di questa signora trovai tutte queste bottiglie perfettamente pulite, bianche, quelle col tappo, sapete, quello così che fa lo scattino, trasparenti, mettersi lì sul pianale alla luce del sole, ed erano perfettamente pulite. E così gli dissi, sono nuove le bottiglie? E lei mi disse, no, le uso da 10 anni. Ma come fai a tenerle così pulite? Io le vedo sempre sporche negli altri. E lei mi ha detto, è molto semplice, uso un piccolo trucchetto. In ogni bottiglia metto un po' di acqua e una manciata di soda. La soda, per una reazione chimica, trasforma il grasso in sapone. E a quel punto le sciacquo e sono perfettamente pulite. Il senso è, Dio non ti forza a non fare o a fare delle cose. Dio ti può cambiare l'essenza, proprio come la soda trasforma il grasso in sapone, così in noi che per natura siamo peccatori può trasformarci in figli di Dio. Dio vi benedica.
Grande Ferruccio, sei un mito, alleluia, che bello, eh? Abbiamo, le donne hanno imparato una lezione molto forte, non pagate più i ginecologi. Amen. Benediciamo anche i cibi che stiamo per mangiare e tutte le persone che stanno cucinando. Posso chiedervi di tanto in tanto, durante il pranzo, andate in cucina, abbracciate qualcuno. Continuate a fare. Le tartarughe. È uscita il nuovo film delle tartarughe ninja. No. Allora, c'è una sorta di allevamento al terzo piano di tartarughe e qualche bambino ha lanciato le tartarughe dal terzo piano. Non se ne trova una, pare, però se magari chiedete ai vostri figli che ha figli piccoli se magari è andato al terzo piano a insegnare a volare alle tartarughe, chiedete per favore, ok? Ok, buon pranzo, ci vediamo alle 17 per la prossima lezione con Monica Collu, la nostra psicologa preferita.